denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Non è proprio una canzone natalizia.
Non è una canzone natalizia, cara Deborah, ma è una canzone perché oggi si conclude, almeno per il momento.
No, non fare così perché pure noi dopo ci commuoviamo, smettila.
Almeno per il momento si conclude.
Che sono già in difficoltà
adesso
pure io.
Non volevo scatenare tutta questa emotività. Si conclude, dicevo, e allora noi con i migliori auspici salutiamo Giulia Lauricella che per mesi ha sostenuto e ci ha sostenuto
un cavolo, ci ha sopportato proprio
anche con richieste musicali, devo dire, talvolta peregrine da parte mia, di cui le chiedo scusa pubblicamente.
Beh, sicuramente archivia l'esperienza con noi con una preparazione musicale che
abbiamo
notevolmente
molto
superiore
esteso,
a quella
sì.
di quando è arrivata.
L'abbiamo
chissà.
Portata indietro fino agli anni 50.
Ma chissà se tu l'hai appassionata con le tue ossessioni fiscali, se se ne va via anche con non lo
io
so.
Io ho visto che stava cercando un TUIR, cioè
sì,
un test
certo.
unico di imposte sui redditi per portarlo a casa e leggerlo con calma.
Dopo io invece vado a interrogarla sui PIR e i Bitcoin. Lo sai che sono arrivati a $19,000 stanotte?
Sì, ho
ieri
visto.
Siamo partiti a 14,000 con Pierangelo Soldavini, abbiamo scatenato.
Io vorrei chiarire che non è colpa nostra, però non abbiamo responsabilità.
Speriamo,
abbiamo
almeno.
Solo fatto una trasmissione per spiegare come
Infatti.
Funzionano.
No, tra l'altro a proposito di questo, chissà che non ne riusciamo a contattare telefonicamente poi l'amico Guido, si può dire il cognome? L'amico Guido, titolare di una barbieria a Cavalese in provincia di Trento, che siccome ieri facendo proprio la trasmissione sui Bitcoin abbiamo evocato il barbiere come, come dire, commerciante o come
sì, facevamo
operatore
riferimento
esatto, per
a una
pagare...
battuta che gironzola sempre nell'ambiente finanziario che è quando di un'azione mi parla il mio barbiere il momento di cederla. Allora in realtà questo ascoltatore è molto molto simpatico e peraltro ci precisa barbiere da 5 generazioni.
Mamma mia,
in
guarda,
Cavalese
dal 1870. Pensa un po'.
Quindi, caspita, dal momento in cui passiamo con la, la breccia di Porta Pia, se non vado,
esatto,
se non
infatti,
mi sbaglio, adesso
vero.
Io non c'ero ancora, ma per poco, sarei arrivato di lì a poco. No, e ci scrive, infatti, Deborah, stavi dicendo?
Eh sì, no, ci scrive che praticamente in realtà lui è già, con il suo esercizio,
sì.
Dal 16 novembre del 2013 che accetta pagamenti in Bitcoin, è stato il primo negozio di settore in Italia ad accettarli, il secondo in Europa e persino il Sole 24 Ore se n'era accorto perché ci allega anche il link dell'articolo in cui il quotidiano parla di lui. Adesso vediamo se riusciamo a pescarlo e magari ci facciamo salutare in diretta.
E così ci facciamo sì anche raccontare un po' come si trova con questi Bitcoin.
Esatto, ma minimo devi andare a farti i capelli là per fare una prova sul campo, no? E testimoniare da bravo giornalista come
ma
si fa.
Sicuramente, adesso non è che Cavalese sia proprio qui attaccata a Milano.
Vabbè, una messa
però,
in piega, dai.
Una messa in piega, va
sai
bene.
Sai quando andiamo a trovarlo? A giugno dell'anno prossimo, se tutto va bene, come stiamo facendo da molti anni. Radio 24 va sempre al Festival dell'Economia a Trento.
Giusto.
Magari in quell'occasione possiamo fare una capatina anche a Cavalese
e vedere i Bitcoin proprio sul campo. Esatto. Saranno arrivati per quell'epoca non so a 50.000 dollari, 100.000 dollari.
Rientriamo nei ranghi invece, sì. Stamattina altro che Bitcoin, parliamo di qualcosa molto più come dire vicino anche agli italiani, no? Che in realtà non diventano più buoni solamente a Natale, ma come dire praticano il territorio della solidarietà da molto tempo e diciamo che anche il fisco ha provato a venire incontro, no, ai contribuenti italiani. A
sì, in qualche caso gli è venuto incontro un po' come un tir,
un
però in qualche altro caso invece cerca di agevolare.
E quindi insomma gli italiani generosi sono fiscalmente contenti?
Aiutati? Ma insomma non lo so, io ti dirò, abbiamo chiamato due ospiti che se ne intendono più di me.
Sì.
Una è in studio ed è Valentina Melis, collega del Sole 24
Noi
Ore.
Noi siamo in diretta questa mattina peraltro, ecco esatto. No, perché non vorrei che qualcuno avesse il sospetto che facciamo tutta questa...
questa sceneggiata
esatto. Brava, vediamo che c'è anche la Valentina con
Valentina
noi.
Melis, benvenuta. E poi abbiamo anche Giampaolo Concari che è presidente del comitato tecnico dell'Istituto Italiano della Donazione. Buongiorno Giampaolo.
Buongiorno a voi tutti e buongiorno agli ascoltatori.
Non che... è collegato in diretta da Houston, bensì sta gestendo un banchetto di emergency, se non ho capito male, giusto?
Esatto, con una temperatura quasi, non dico polare, ma comunque ci siamo vicini.
Sì, oggi il clima a Milano è fastidioso,
esatto.
È freddo ma anche umido contemporaneamente.
Dove sei Giampaolo, peraltro, esattamente dove l'avete allestito?
Siamo a Sala Baganza in provincia di Parma.
Eccolo qua.
Allora,
io sono di queste
sì,
zone.
Sì, infatti era per capire se magari qualcuno passasse di là, così vi viene a trovare e a sostenere.
Qua, come avrete già capito, parliamo delle donazioni, perché dicembre, cara Deborah, è un po' il mese non solo dei regali, sì, ma anche delle donazioni, delle offerte. Spesso ci capita, anche facendo lo shopping natalizio, proprio di incontrare queste varie associazioni. Sono tantissime le associazioni che si occupano a diverso titolo di aiutare chi ha bisogno, persone vicine a noi, situazioni vicine a noi italiane oppure anche all'estero.
Beh, voi del Sole 24 Ore avete scritto qualche tempo fa che il settore non profit si compone di un reticolo di oltre 300.000 organizzazioni, quindi hai voglia di sostenere.
Sì, e allora la domanda è un po', va bene, ma questi soldi che uno volentieri anche dona, mette, sì, a disposizione, come vengono trattati? Perché devi sapere, cara Deborah, che è stata varata di recente
una riforma del terzo settore,
che però, stai attenta, perché la riforma c'è, ma non c'è ancora.
Strano.
No, ma
queste prassi, diciamo, è un po' come la rottamazione delle cartelle.
Guarda, Valentina Meris e Giampaolo Concari hanno tutto sotto controllo.
Davvero? Meno male che ci sono loro.
No, c'è, ma non c'è ancora, nel senso che dispiegherà i suoi effetti, sì, solo dall'anno 2018.
Ma che cosa ha voluto fare questa riforma del terzo settore? Ecco che cosa bolle in pentola, lo raccontano loro. Ma perché è stata introdotta, Valentina? Insomma, che cosa ha voluto disciplinare questa norma che, peraltro, come tante riforme che vengono varate nel nostro paese, poi hanno bisogno di una pletora, migliaia e migliaia di provvedimenti attuativi prima di, come dire, di spiegare i propri effetti a pienamente.
Ma allora, l'obiettivo fondamentale della riforma del terzo settore è quello di mettere ordine, appunto, in un complesso reticolo di normative fiscali e non riferite alle singole categorie di enti, quindi cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, onlus e così via. Basti pensare che l'ultima grande normativa riferita a questo settore, quella riferita alle onlus, risale al 1997, quella che ha istituito la categoria fiscale di onlus, quindi 20 anni dopo.
Che sono
la
le
riforma...
organizzazioni, ti interrompo, per a beneficio di tutti quanti, non lucrative di utilità sociale. Questa era la sigla onlus, oramai la usiamo senza pensarci, ma il significato era proprio in questo: non lucrative, perché non garantivano un guadagno ed erano destinate ad utilità sociale.
Quindi la riforma che cosa fa? Diciamo che estende alcuni benefici fiscali che erano già previsti per le onlus a tutti gli enti del terzo settore che si iscriveranno in un registro ad hoc, il quale registro deve ancora essere messo in piedi, e prevede una fase attuativa che coinvolgerà anche le regioni. Ora manca un decreto del Ministero del Lavoro, ma una volta che ci sarà questo registro unico, tutti gli enti che entreranno a farne parte avranno dei benefici fiscali previsti da questa riforma. Quindi il primo obiettivo era creare un po' unità tra tutte le agevolazioni fiscali che adesso sono, diciamo, distribuite in tante norme. Un altro grande obiettivo di questa riforma, che è composta da tanti decreti, il solo codice del terzo settore ha 104 articoli, quindi è una riforma molto complessa.
Agile? No, però, era ironico ovviamente.
Però un altro degli obiettivi di questa riforma era agevolare proprio il contributo dei privati a favore delle organizzazioni del privato sociale. È per questo che dal 1 gennaio 2018 vengono innalzati i benefici fiscali per chi dona, quindi la detrazione IRPEF, per esempio, sulle donazioni delle persone fisiche passerà dal 26 al 30%.
Chiaramente parliamo di donazioni tracciate, fatte con certe modalità e non l'acquisto magari del panettone al banchetto natalizio troviamo in Piazza Duomo, perché è chiaro che poi è lì.
Se avete dei dubbi, ecco, comunque anche questa mattina aspettiamo i vostri SMS, le vostre telefonate per intervenire in diretta. Gli SMS sono al numero abituale 349-238-6666, lo stesso numero va bene anche se volete mandarci dei WhatsApp. E se invece volete intervenire in diretta, Deborah, diamo...
Possiamo far chiamare i nostri ascoltatori al consueto numero, all'800 24 00 24. Se stamattina questa giornata di festa ve la state godendo in tranquillità in famiglia, siete così incuriositi da questo argomento, potete naturalmente interpellarci per condividere con noi le vostre esperienze anche di donatori o volontari in qualche organizzazione, perché anche questo mondo forse viene un po'
Sono milioni le persone, no? Gli italiani che sono impegnati a diverso titolo nel volontariato.
Sono oltre 3 milioni e quello che appunto è importante anche da rilevare della riforma è che la riforma impone degli obblighi di trasparenza a tutti gli enti che ricevono appunto delle erogazioni liberali, così si chiamano tecnicamente, no? Quindi ad esempio tutti i beneficiari del 5 per 1000 avranno l'obbligo di rendicontare online come hanno speso questi fondi. E questo è un grande passo avanti, perché il 5 per 1000 vale 500 milioni l'anno. Le donazioni, diciamo, complessivamente valgono oltre 5 miliardi l'anno. E quindi si tratta di una ingente quantità di denaro che va chiaramente, di cui va reso conto a chi dona. Un altro elemento che vi ricordo legato alla riforma è il potenziamento della cosiddetta legge più dai meno versi, che è quella legge che consente di dedurre dal reddito gli importi donati e che favorisce soprattutto i grandi donatori. Fino adesso, praticamente fino al 31 dicembre, la più dai meno versi si applica fino al 10% del reddito imponibile con un tetto a 70.000 euro. Da gennaio questo tetto viene eliminato.
Scusami, quindi, Valentina, i 70.000 euro sono riferiti alla donazione, all'importo della donazione?
Sono riferiti all'importo deducibile, l'importo massimo, è un tetto, diciamo, oltre il quale non si può avere il beneficio. Invece con la riforma, dal 1 di gennaio, l'unico tetto è il 10% del reddito imponibile. Questo soprattutto per i grandi donatori.
Chi è un grande donatore, per esempio, Valentina?
Beh, società, imprese, tutti quegli enti che, per esempio, anziché promuovere altri tipi di filantropia o di iniziative, soprattutto in questo periodo, per esempio, decidono di destinare una somma, spesso anche considerevole, ad iniziative benefiche o a sostenere i progetti di determinate organizzazioni. Ormai anche tra le imprese è una tendenza abbastanza diffusa.
Allora, io vorrei chiamare in causa Giampaolo Concari da quel di Sala Baganza, a freddo, in un freddoloso mattino di Sala Baganza.
Si è definito stamattina il merluzzo surgelato lì in piazza.
Addirittura.
Esatto.
Allora, abbiamo messo un po' di paletti, stiamo cominciando a mettere un po' di paletti per chiarire a chi ci ascolta come aiutare il terzo settore, come aiutare le associazioni che sono impegnate nel sociale. Vorrei andare con Concari un po' più nel dettaglio. Allora, già ci ricordava la regola generale del più dai meno versi, vale quindi fino a fine anno in un modo e ha un tetto. Poi dall'anno prossimo diventerà più generosa. Questo è per riassumere il tutto. Concari, più o meno ci siamo, no? Questo è il tema, ma dobbiamo essere attenti a fare delle donazioni, lo ricordava prima Deborah, che siano tracciabili. Quindi significa
usare dei mezzi di pagamento che lasciano traccia, quindi vale a dire che il contante, per esempio, anzi è l'unico esempio che non va bene per avere poi delle agevolazioni fiscali. Quindi si deve usare un bonifico bancario, un conto corrente postale, carte di credito o di debito, anche gli assegni bancari una volta non andavano bene, adesso dal momento che non è più possibile fare la girata, anzi, cioè non c'è più la clausola, esistono soltanto gli assegni bancari non trasferibili. Stavo incartando da solo.
è il freddo Concari.
Infatti, mi sto scongelando adesso. E praticamente adesso sono accettati anche questi, però appunto mezzi di pagamento tracciabili, cioè con tutti quei mezzi di pagamento che lasciano traccia in modo tale che è possibile ristabilire andando a ritroso chi è il beneficiario e chi ha effettuato effettivamente la spesa.
Ecco, ma quali sono poi... No, mi scusi se la interrompo, ma quali sono poi gli obblighi connessi per sfruttare questo sconto che il fisco ci fa e che riportiamo in dichiarazione dei redditi? Ad esempio, parliamo delle persone fisiche, cioè di quelle della gente normale, non delle imprese, quindi non soggetti IRES per così dire. Devo tenere da parte qualcosa? Devo aspettare che la Onlus mi mandi qualcosa?
Una certificazione, che è quella che di solito aspettiamo tra tipo febbraio e aprile, no?
Più o meno.
Più o meno.
Diciamo che molte Onlus, molte organizzazioni non profit hanno all'interno, anche per ragioni di fidelizzazione dei loro donatori, hanno un sistema per cui viene rilasciato anche una certificazione, una lettera in cui si riconosce appunto l'avvenuta donazione. ma mancando questa è sufficiente avere un bonifico, la ricevuta del bonifico, la ricevuta del conto corrente postale in cui siano chiari effettivamente chi ha effettuato il versamento e a chi è andato. Quindi questi sono mezzi che sono sufficienti per il fisco.
Io so che adesso Deborah mi picchia, ma siccome abbiamo da un paio d'anni la dichiarazione precompilata,
sì, con il 730, ribattezzata da voi anche un po' maliziosi lì al Sole 24 Ore, la precomplicata.
Sì, qualche volta è la precomplicata. Queste donazioni... Queste donazioni che noi facciamo con mezzi tracciabili alle associazioni del terzo settore, io chiedo scusa, continuo a dire onlus, ma per abitudine inveterata, vengono inserite in automatico dall'Agenzia delle Entrate in questa dichiarazione precompilata, il 730 già preparato da loro?
No, queste non sono all'interno del sistema del cervellone dell'Agenzia delle Entrate, non entrano al momento. So che è allo studio un progetto per fare in modo che anche le organizzazioni del terzo settore comunichino all'Agenzia delle Entrate i nominativi, eccetera. Però è un passaggio che veramente farà venire il mal di testa, perché molte donazioni, molte erogazioni liberali sono estremamente parcellizzate, quindi si va dai pochi euro a somme più elevate. Ci sono appunto una miriade di donatori che non sempre riescono a inserire proprio tutti i dati nei vari versamenti, ma veramente farà venire il mal di testa, credo, questa cosa.
Senta,
in futuro è possibile che...
Che?
È possibile che venga inserito in automatico.
È possibile che vengano gestite appunto dal cervellone dell'Agenzia delle Entrate. Certo.
Questo però non succederà nella dichiarazione dell'anno prossimo. Questo possiamo già darlo per assodato. Quindi tenete da parte, se fate le donazioni, tenete da parte gli estremi dell'associazione a cui avete donato. Naturalmente testimonianza può essere anche semplicemente il fatto che avete fatto il bonifico bancario piuttosto che la fotocopia dell'assegno. Tenetelo da parte, perché poi quando si fa il 730 o il modello redditi, non si chiama più unico, cara Deborah, si chiama modello redditi.
Non mi dare queste notizie così di prima mattina che mi fanno
così,
male.
Un giorno dell'Immacolata te la butto
in
lì.
Libertà, me la metti lì.
Allora devi tenere da parte e riportare. Benissimo. Poi per avere lo sconto.
Ottimo.